Fratelli e sorelle, e leggiamo insieme dall'Epistola ai Tessalonicesi i versetti che vanno dal 12 al 22, dal 12 al 22, anche se in realtà domenica scorsa mi sono soffermato a spiegare i versetti dal 19 al 22 e in particolar modo questa mattina mi soffermerò sul versetto 22, ma il tema è sempre lo stesso, quello di questi versetti, quindi li vogliamo considerare insieme. Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima, di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. E in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Negli ultimi cinque sermoni, nelle ultime cinque predicazioni, abbiamo considerato questo tema. Possiamo dire che questi versetti riguardano il tema di come vivere in pace. Qualcosa di molto importante, perché tutti quanti vogliono vivere in pace, ma c'è una pace autentica, quella che viene da Dio, e ci sono tante specie di pace falsa. Qui si parla della vera pace, come vivere in pace, e domenica scorsa in particolar modo abbiamo considerato cosa significa spegnere lo spirito e come questo abbia a che fare con la nostra condotta nei confronti delle altre persone con le quali siamo in relazione, superiori, pari, persone problematiche, fratelli deboli e altri, il nostro prossimo in senso più ampio. Abbiamo visto che queste cose hanno un effetto sulla nostra vita di preghiera, sulla nostra gioia e la gratitudine che possiamo esprimere dinanzi a Dio, e che tutto questo è collegato alla pace che procede dall'opera dello Spirito Santo. Tutte queste cose sono concatenate l'una con l'altra. Questa mattina, l'ultima predicazione su questa sezione, ci servirà a comprendere come lo Spirito Santo, che viene paragonato al fuoco, può essere contristato o addirittura, come è scritto qui, spento. Da quale tipo di condotta e come possiamo e dobbiamo fare per evitare che questo accada, perché dal diletto che lo Spirito Santo prende in noi e dalla sua opera, dall'opera che lo Spirito Santo compie in noi, dipenderà la nostra pace. Dato che abbiamo un po' di tempo, voglio ritornare su alcune cose che domenica scorsa ho appena accennato. E la prima cosa che vorrei spiegare un po' meglio è il modo in cui lo Spirito Santo abita in noi. Lo Spirito Santo abita in noi. Vi ricordate cosa disse Pietro nel giorno della Pentecoste, quando gli chiesero quelle persone che dallo Spirito Santo erano stati compunti nel cuore: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Lui rispose: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Riceverete il dono dello Spirito Santo. Questo è uno dei passi più confortanti del Nuovo Testamento. Il dono dello Spirito Santo è per tutti i credenti in Cristo, per tutti i battezzati, per tutti i ravveduti, per tutti coloro che sono compunti, per tutti coloro che cercano la vita e la salvezza secondo il piano di Dio. È l'adempimento di quanto Gesù stesso aveva detto, che avrebbe dato lo Spirito Santo, che conveniva ai suoi discepoli che egli stesso andasse al Padre perché avrebbe mandato un altro Consolatore. E i passi che ho citato domenica scorsa riguardo a questo dono, non è necessario che li rileggiamo, che si trovano nei capitoli 14, 15, 16 del Vangelo di Giovanni, hanno anche un c'è un passo che questo sì è opportuno che io vi rilegga, in cui c'è la promessa. Gesù disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Sto leggendo il versetto 23 del capitolo 14. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Come? Mediante la dimora dello Spirito Santo, che Gesù ha detto sarebbe stato in coloro che avrebbero creduto in Gesù. Ma come abita in noi Dio? O la Trinità, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo? Com'è che lo Spirito Santo è in noi? È importante che lo comprendiamo. Lo Spirito Santo nei credenti non è che si lega in modo stabile alla loro natura umana per formare qualcosa di diverso, come se gli uomini che hanno lo Spirito avessero, non fossero più in un certo senso uomini, o fossero qualcosa di più che umani, anche se un po' meno che divini, no? Questa qualcuno l'ha pensata in questo modo nel passato, ma non è questo il senso. Noi non veniamo trasformati in esseri che non sono più umani, né sono perfettamente divini, una specie di tertium quid, come si dice. Ma se non è la trasformazione della nostra umanità in qualcosa di diverso di ciò che è l'umanità, e però noi non dobbiamo pensare che lo Spirito Santo sia semplicemente qualcuno che ci sta accanto, una specie di suggeritore, no? Come, che ne so, avete idea di quelli che fanno teatro, che a un certo punto magari si dimenticano la parte, c'è qualcuno che gli dice: questa è la battuta, no? E allora riescono ad andare avanti. Qualcosa che comunque rimane distinto e separato rispetto all'attore, rispetto alla persona. Non è neanche così che lo Spirito Santo agisce in noi o che vive in noi e svolge il suo ministero. Noi riceviamo lo Spirito Santo in virtù della nostra unione con Cristo. La fede ci unisce a Cristo. Noi siamo uniti a Cristo e in Cristo dimora la pienezza dello Spirito. Ed essendo noi uniti a Cristo, lo Spirito è in noi, proprio perché noi siamo uniti a Cristo Gesù. Quindi egli è presente come persona per il nostro bene, per operare a nostro favore, per essere il nostro aiuto, il nostro sostegno, il nostro consolatore, la nostra guida, il nostro istruttore. Lo Spirito Santo che noi abbiamo in virtù della nostra unione di fede a Cristo, qualcuno l'ha chiamato un'unione mistica, a me non piace questo nome perché non vi saprei spiegare che cosa significa questa unione mistica, quindi evito di farlo, ma questa unione mediante la fede è colui che ci trasforma. È l'agente della nostra trasformazione progressiva. Questa è la cosa importante. Quando noi siamo uniti a Cristo mediante la fede e lo Spirito Santo abita in noi, questo corpo, questa anima che prima era una prigione piena di ribellione, diventa un tempio, un luogo dove c'è il canto, la lode, la preghiera, l'innalzamento a Dio. Questo carcere, questo deserto, perché era il luogo, il cuore dell'uomo dove non c'è lo spirito, è un luogo di aridità, di egoismo, di solitudine, di morte. Questo deserto diventa un giardino, diventa un paradiso, perché noi non siamo più soli, perché lo Spirito Santo ci mette in virtù della nostra unione con Cristo, appunto ci unisce a Dio, ma non solo, ci unisce, ci battezza nel corpo di Cristo, ci unisce al popolo di Dio e tutte le nostre relazioni sono rinnovate. Il nostro matrimonio diventa qualcosa di diverso, le nostre amicizie diventano qualcosa di diverso, la nostra vita nel mondo, nel nostro lavoro, con le persone che non conosciamo diventa qualcosa di diverso, la solitudine del deserto viene trasformata nel paradiso e l'inferno diventa il cielo. Quindi lo Spirito Santo abita in noi in virtù della fede che ci unisce a Cristo ed è un agente di questa trasformazione. Per questa ragione lo Spirito Santo non lascerà mai i veri credenti in Cristo, perché la loro unione con Cristo non può essere annullata. Tuttavia la realtà dei fatti è che noi spesso non sperimentiamo lo stesso grado di opera del ministero dello Spirito Santo. E perché questo? Perché noi a volte non lo onoriamo e non lo compiaciamo a dovere. Se lo Spirito Santo si diletta in noi, se riposa in noi, se è libero di compiere, di esplicare il suo benedetto ministero, noi ne avvertiamo i benefici, ma se lo contristiamo, se lo spegniamo, noi perdiamo i benefici della sua opera e in buona parte lo scopo per cui ci è stato dato. Ora, no, è vero, lo Spirito Santo non lascerà mai i veri credenti. Perché? Perché Cristo non lascerà mai l'unione con coloro che sono stati rigenerati, ma noi dobbiamo fare attenzione a non abusare di questa verità, perché se è vero che Dio non ci lascia e non ci abbandona mai, noi dobbiamo essere in grado di riuscire a discernere i segni positivi della presenza dello Spirito Santo in noi. E come possiamo sapere se lo Spirito Santo è in noi? Dal modo in cui agisce, dalle sue opere, dal suo ministero. Ora, ci sono vari modi in cui noi possiamo spegnere lo Spirito Santo e per questa ragione, come vi dicevo domenica scorsa, il predicatore puritano Richard Sibbes ha affrontato l'argomento dell'opera dello Spirito Santo parlando del suo sigillo, il sigillo dello Spirito Santo. Si parla del sigillo dello Spirito Santo in Efesini 1:13 e in Seconda Corinzi 1:22, se volete poi in seguito trovare questi riferimenti. E Sibbes ha insegnato che in modo diffuso come noi possiamo intrattenere, ve l'ho detto già domenica scorsa, come possiamo intrattenere lo Spirito Santo. Il verbo intrattenere lo Spirito Santo si riferisce alle azioni compiute da un padrone di casa che ha un ospite e al modo in cui si comporta per compiacerlo, per rendergli dilettevole il soggiorno, per onorarlo. E certamente questo pensiero ha una grande quantità di implicazioni importanti. Dio, lo Spirito Santo che abita in noi, può essere intrattenuto piacevolmente, può mostrare di gradire la sua permanenza in casa nostra, oppure può essere rattristato, può essere contristato, può essere avvilito, al punto tale che la sua opera risulta come annullata, la sua azione estinta. Se qui viene non spegnete lo spirito, ci ricorda che uno dei simboli dello Spirito Santo è proprio il fuoco. E ovviamente noi sappiamo che ci sono fiamme e fiamme, no? Ci sono, possiamo avere i fornelli di casa che hanno un fornello grande, una bella fiamma, una bella quantità, una grande quantità di calore, o il fornellino dove ci mettiamo la macchinetta del caffè, per chi continua a farlo in quel modo, messo al minimo, che con la fiamma che quasi quasi si vede e non si vede, oppure come dicevamo prima, no? Possiamo perfino essere un lucignolo che è fumante, c'è ancora un po' di fuoco, ma il fuoco non si vede, si vede solo il fumo e se ne sente la puzza, piuttosto che la fragranza e i benefici. Quindi se la parola di Dio ci dice che noi non dobbiamo spegnere lo spirito, dobbiamo comprendere che è possibile che questo accada, e che accada a delle persone che sono dei cristiani, che agiscano in modo tale che lo Spirito Santo si trova a non far sentire più la sua opera, come se non ci fosse. Ripeto, Dio non abbandona quelli che appartengono a Cristo, ma lo Spirito Santo può essere presente in noi, ma in una forma estinta, come se non ci fosse, come se non operasse, come se non agisse. Che cosa facciamo noi quando dispiaciamo le persone? Pensiamo a quando rimproveriamo i nostri figli. Che cosa succede quando li rimproveriamo? Abbassano gli occhi, mettono il broncio, magari piangono o si girano dall'altra parte, vanno in un'altra stanza. E perché la parola del Signore in Efesini, per esempio, parla di questo contristare lo spirito? Non perché Dio nella sua natura perfetta può essere contristato, Dio non ci sono passioni in Dio, no? Ma per farci comprendere le azioni di una, noi conosciamo quando una persona si rattrista che cosa fa, e farci comprendere come Dio agisce. O cosa succede quando noi facciamo delle cose che sono contrarie alla natura santa e buona e giusta di Dio? Quindi i cristiani possono rattristare lo Spirito Santo. E in quale modo possiamo farlo? Certamente noi rattristiamo e spegniamo lo Spirito Santo quando, come abbiamo letto qui, non evitiamo, non ci allontaniamo, non ci asteniamo da ogni specie di male. Attenetevi, esaminate ogni cosa, ritenete il bene, state attaccati al bene e astenetevi allo stesso tempo da ogni specie di male, qualunque forma di male. Il peccato in ogni sua forma avvilisce, contrista, oscura, spegne l'opera dello Spirito Santo in noi. Quindi, quali sono i mali da cui vogliamo guardarci per discernere l'opera dello Spirito Santo, per favorirla, per non ostacolarla e quindi per conservare la pace? Tutto ciò che di fatto contraddice la sua natura santa e il suo ufficio deve essere eliminato. E prima di tutto, che quando pensiamo allo Spirito Santo, a che cosa dobbiamo pensare? Non dobbiamo pensare a una forza, non dobbiamo pensare a un fluido, a qualche cosa che è presente ma non si capisce che cosa è. Dobbiamo pensare a una persona divina, e lo Spirito Santo è Dio ed è presente in noi come Signore, come Sovrano. E se lo Spirito Santo è presente in noi e Dio è presente in noi, noi dobbiamo e abbiamo Dio come ospite nel nostro cuore, nella nostra casa, dobbiamo accoglierlo come Signore, sovrano, dobbiamo attribuirgli tutti gli onori dovuti. Che genere di ospiti siamo? Come ci comportiamo quando dobbiamo ricevere delle persone importanti in casa nostra? Cosa facciamo quando deve venire qualcuno a casa nostra? Facciamo le pulizie, perlomeno. Mettiamo in ordine. Ci informiamo delle cose che gli piacciono e delle cose che non piacciono. Magari quando stiamo per conto nostro, certe cose le tolleriamo in casa, no? Se c'è un po' di freddo in più, ma se viene qualcuno ed è inverno, magari accendiamo i riscaldamenti qualche ora prima, non vogliamo che entrando in casa nostra le persone si sentano a disagio. Vi è mai capitato di entrare in una casa e sentire freddo? A me è capitato più volte, no? E non mi sono sentito ben accolto, soprattutto se quella casa aveva un impianto di riscaldamento. Mi domando come fanno a vivere, magari loro sono abituati in questa situazione. Ma voglio dire, noi pensiamo alle persone che devono venire a casa nostra, dobbiamo pensare a metterle a loro agio. Questo è il modo di onorarle. Lo Spirito Santo è Dio, è sovrano nei nostri cuori. Se abbiamo qualcuno a pranzo, noi ci informiamo sulle cose che magari gli piacciono o che può mangiare. Se ha dei problemi di salute, cerchiamo di non fare delle cose che potrebbero lasciarla a digiuno. Cioè, in altri termini, ci interessiamo ai gusti, alla personalità, alla natura, all'essenza di quella persona. Ora pensiamo e trasportiamo tutto questo alla natura, all'essenza, alla personalità, alle esigenze di Dio lo Spirito Santo. È avvilente considerare come così spesso siamo disgustosamente cerimoniosi nei confronti di persone dalle quali ci aspettiamo qualcosa, così quando vengono a casa li circondiamo di ogni rispetto e poi magari diventiamo perfino sprezzanti verso coloro che ci hanno già dato tantissimo, perché noi abbiamo ricevuto. E quindi non è che ci interessi così tanto continuare a onorarli. Pensiamo che questo, di non fare questo con Dio lo Spirito Santo. Non dobbiamo essere cerimoniosi in modo ipocrita, ma non dobbiamo essere nemmeno abituati o dare niente per scontato semplicemente perché Dio ci ha dato così tanto. Però ricordatevi che noi dobbiamo onorare lo Spirito Santo non tanto perché abbiamo ricevuto o perché ci aspettiamo di ricevere qualcosa, ma perché Egli è Dio ed è degno di essere onorato. Quindi dobbiamo accoglierlo come Signore, dobbiamo rivolgerci a Lui per ciò che Gli compete in modo peculiare. Perché lo Spirito Santo è in noi? Per quale ragione è venuto a dimorare in noi? Dobbiamo considerare quello che è il suo ministero. È consolatore? È colui che ci aiuta? È colui che ci guida? È colui che ci vuole trasformare all'immagine di Gesù Cristo? Cosa possiamo fare di peggio se non impedirgli di compiere la sua opera? Immaginatevi un insegnante che arriva a scuola con il desiderio di istruire i suoi alunni e quando entra in classe, invece di vedere delle persone pronte, ordinate, ricettive, disposte, entra in una bolgia infernale che non gli fa aprire la bocca. Dico qualcosa che è estraneo, no, qualcosa che sicuramente ha a che fare con la mia esperienza in certe situazioni. Qual è il sentimento di quella persona? Si sente frustrato, avvilito, si torna a casa con le gambe rotte, ci si sente inutili, contristati. Magari ci torni ancora in quella classe, ma non vorresti essere là. Pensate a un ragazzo, a un apprendista che sta insieme al suo maestro e mentre il suo maestro sta facendo qualche lavoro, che ne so, è un muratore e quindi sta facendo un lavoro, il ragazzo gli prende la cazzuola dalle mani e pretende di fare lui come il maestro o meglio del maestro. Generalmente i maestri si arrabbiano assai, soprattutto se sono muratori, però normalmente lo Spirito Santo è una persona gentile e quando succede una cosa del genere si contrista. Ora, che cosa deve fare lo Spirito Santo in noi? Ci deve consolare? Certo, è il suo compito quello di essere un consolatore. E allora quanto si contrista quando noi, bisognosi di consolazione, andiamo ad altri o ad altre cose per lasciarci consolare? Quanta gente che è addolorata, piuttosto che andare, come abbiamo cantato, a raccontare al Signore il proprio dolore, cerca conforto, che so, in qualche farmaco, in qualche droga, in qualche amicizia particolare, in qualche sito internet, cercando di dimenticarsi quali sono i propri dolori e le proprie sofferenze, piuttosto che andare allo Spirito Santo a raccontare ogni cosa, andare a Dio in preghiera, umilmente: tu sei consolatore, o Signore, ecco, io ho bisogno di consolatore, sono malato, ho bisogno di essere sostenuto da te, di essere incoraggiato da te, e tu sei colui che può farlo e che lo fa non soltanto una volta, ma che è con me ogni giorno affinché io ogni giorno riceva la consolazione, la forza, l'aiuto, il sostegno, la fermezza di cui ho bisogno per poter andare avanti. Io sono uno di quelli che conosce il suo Dio e che vuole mostrare fermezza ed agire, e tu sei con me affinché io possa farlo, perché dovrei ricevere forza da qualcun altro o da qualcos'altro? E se noi non andiamo a Dio, lo Spirito Santo si contrista. Io sono qui, sono il maestro, sono colui che ti può guidare, che ti può aiutare, e tu perché non chiedi aiuto a me? Vuoi fare a modo tuo? Oh, questo è una delle ragioni per cui lo Spirito Santo si contrista maggiormente. Noi abbiamo tanti dolori nella nostra vita, i dolori che vengono dalla malattia, dalla sofferenza, dai tradimenti, dall'abbandono, dalla povertà, dalle preoccupazioni, quando non sappiamo dove sbattere la testa, quando non sappiamo come risolvere una situazione. Ora, non c'è nulla che non abbia una risposta nella Scrittura. A volte le risposte possono essere più specifiche, altre volte possono essere più generiche, ma lo Spirito Santo non ci manda mai via senza darci la sua consolazione, senza darci una parola, senza darci una direttiva, senza darci una guida, senza mandarci a qualcuno che ci possa aiutare, perché tante volte Dio ci consola attraverso i nostri fratelli, le nostre sorelle, un consiglio da parte di una persona che ha esperienza spirituale. Io mi rammarico di tutte le volte che ho avuto troppa amarezza nel cuore e non mi sono lasciato consolare da Dio. Il cristiano è colui che ha preso Dio come proprio rifugio e proprio consolatore e rifiuta le consolazioni di altre cose. Noi, vi ricordate il rimprovero che il Signore rivolge al popolo al tempo di Geremia? Voi avete lasciato me, la sorgente di acqua viva, e vi siete scavati delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Quante volte abbiamo lasciato il vero Dio per rivolgerci agli idoli, pensando che gli idoli ci consolassero? E abbiamo trovato invece che ci hanno lasciato amarezza. E andando a cercare dai nostri idoli, pensando di dissetarci, abbiamo scoperchiato quella cisterna e l'abbiamo trovata piena di fango e nient'altro se non insetti abominevoli. Dio è la sorgente dell'acqua viva e lo Spirito Santo in noi è una fonte che ci è stata aperta. Non contristiamolo, trascurandolo, perché Lui è veramente competente, Lui è il consolatore. Ci possono essere altri consolatori, e a volte non ci sentiamo capiti da certe persone che magari ci aspetteremmo che ci capissero, ma lo Spirito Santo è il consolatore. Guardiamoci poi dal compiere al suo cospetto tutto ciò che lo offende maggiormente, cioè il male in ogni sua forma. Se noi vogliamo contristare lo Spirito Santo, dobbiamo compiere soltanto il male, rivolgerci a ciò che è male. Ovviamente questo ha a che fare con la legge morale, il male in ogni sua forma, che deve essere tenuto lontano da noi, o meglio che noi dobbiamo tenerlo lontano da noi, allontanarci da esso quando lo scorgiamo, quando lo vediamo avvicinarsi a noi. Questo astenersi significa appunto allontanare, tenerlo lontano. E questa parola, ogni forma, eidos in greco, significa forma, specie, ciò che si vede. Per questo altre versioni dicono astenetevi da ogni apparenza di male. Ma il senso è che tutto quello che è male, che si vede come male, noi ce ne dobbiamo stare lontani, dobbiamo starcene lontani da esso. Dobbiamo allontanarlo da noi. Il male è tutto ciò che è contrario alla natura santa di Dio, alla sua natura giusta, ed è la sua misura, la misura del bene, è la sua legge. Perciò tutto ciò che è contrario alla legge di Dio, per questo noi dobbiamo amare la legge di Dio. Volete una buona terapia affinché possiamo amare la legge di Dio? Leggete per un mese di fila, una volta al giorno, il Salmo 119. Provateci. Quanto amo la tua legge. Essa è la mia meditazione di tutto il giorno. I tuoi giudizi sono preziosi per me. Io riposto la tua legge nel tuo cuore, per la tua parola nel mio cuore, per non peccare contro di te. Le parole della tua bocca mi valgono più delle migliaia di monete d'oro e d'argento. Leggetela, meditatela. E la legge di Dio, i comandamenti di Dio, la legge morale di Dio, i 10 comandamenti, che non sono la via della salvezza. Perché la via della salvezza è la fede in Cristo Gesù, no? Nessuno di noi sarà salvato per l'obbedienza ai comandamenti. Ma la legge di Dio riposta nel nostro cuore, compresa, è ciò che ci tiene lontano dal male e che quindi fa sì che lo Spirito Santo non sia contristato, non sia ammutolito, non sia estinto. E tra i peccati che possiamo commettere contro Dio, quali sono i peggiori? Beh, prima di tutto vi voglio dire una cosa. I peggiori peccati sono quelli che hanno a che fare con la... sono i peccati spirituali. Perché se io vi chiedessi quali sono i peccati più gravi, ma uccidere qualcuno, rubare, commettere adulterio, no? Se qualcuno commettesse adulterio tra di noi... Se uno di noi fosse colto in flagrante, sarebbe uno scandalo per la Chiesa sola grazia, giusto? Eppure io vi dico una cosa, che peggio dell'adulterio, della menzogna, del furto, e sono i peccati spirituali dell'orgoglio, della superbia, dell'invidia. Sono, guardate cosa dice Richard Sibbes a proposito dei peccati esterni, no? Nessuno infrange la seconda tavola della legge. Sapete qual è la seconda tavola della legge, no? A partire dal quinto comandamento: onora tuo padre e tua madre, non uccidere, non commettere adulterio e così via, no? Nessuno infrange la seconda tavola della legge se non ha precedentemente infranto la prima. Atei, idolatri, profani, bestemmiatori, spesso cadono in peccati grossolani, gravi ed esteriori, dei quali si devono vergognare affinché possano vedere l'enormità di avere disprezzato il Dio che i primi quattro comandamenti ci insegnano a onorare e ad adorare. Quanta verità in tutto questo. Quando qualcuno mente, commette adulterio, si adira, giunge ad uccidere, perché lo fa? Perché ha già disprezzato nel suo cuore l'Iddio che dice: io sono il Signore, il tuo Dio, non avere altri dei oltre a me. Adorami spiritualmente, non mediante l'uso di immagini. Rispetta il mio nome e rispetta il giorno del riposo, santificalo. E quando queste cose non sono tenute in considerazione, naturalmente la nostra vita sfocerà in peccati esterni e grossolani. Ma la radice di quel peccato qual è? È la profanità, è l'ateismo, è l'idolatria, è il disprezzo di Dio e delle prerogative di Dio. E i peccati che offendono maggiormente lo Spirito Santo sono l'orgoglio, l'invidia, uno spirito risentito, odioso, i peccati contro la prima tavola della legge. Ma ascoltate, e sto per concludere, Richard Sibbes dice una cosa che mi ha afferrato per una settimana e più. Dice che i peccati che affliggono lo Spirito Santo, che noi possiamo commettere, noi come cristiani generalmente commettiamo, sono maggiormente, sono queste, le troppe occupazioni che non ci mettono in condizione di prestare attenzione alla sua presenza e ai suoi stimoli. Sibbes usa una illustrazione, dice: ce l'avete presente quando siete dentro un mulino? Siete mai stati dentro un mulino? Anche un mulino moderno, ma anche un mulino antico, era un luogo molto rumoroso, perché c'erano tutte quelle pietre che girano per macinare la farina. Ma ci siete mai stati in un mulino moderno, no? dove macinano la farina? C'è un rumore infernale. E lui dice proprio così, usa l'illustrazione di essere in un mulino dove non si può parlare, anche se si è vicini. È una illustrazione efficacissima questa. E ascoltate cosa dice Sibbes: è irriguardoso nei confronti dello Spirito Santo quando ci abbandoniamo a una moltitudine di occupazioni. Infatti molte occupazioni generano molte passioni e distrazioni, sicché quando lo Spirito Santo ci suggerisce le cose migliori che giovano al nostro conforto e alla nostra pace, noi non abbiamo tempo per porre attenzione alle cose che lo Spirito ci suggerisce. Quando siamo troppo presi da tante cose, quando non abbiamo un momento nella nostra giornata per dire: basta, televisione spenta, computer spento, telefonino messo in modalità aereo, figli lontani, pensieri di cose da lavare, cose da stirare, cose da scrivere, cose da leggere, cose da studiare o altre cose da parte. Signore, sono qua, parla al mio cuore. Le nostre domeniche come sono spese? E il giorno del Signore, il giorno in cui particolarmente ci mettiamo all'ascolto di Dio, la nostra vita, questo è uno degli inganni del nostro tempo, una cosa che davvero, e addolora. Alcuni di noi si trovano in una situazione di non poterne fare a meno. Non voglio far sentire in colpa nessuno, capisco perfettamente le esigenze, ma pensiamoci, non possiamo andare avanti sempre senza fermarci. Dio ha stabilito 6 giorni lavorerai, il giorno del Signore, il settimo è giorno che devi consacrare al Signore. E se noi non approfittiamo di quel giorno di riposo per ascoltare la voce di Dio in modo particolare, e ne facciamo anche di quel giorno un giorno di distrazione, di abbandono a tante altre cose che magari sono perfettamente legittime in altri momenti, noi contristiamo lo Spirito Santo. È come se Lui ci volesse parlare, ma noi avessimo le orecchie foderate di prosciutto, incapaci nel rumore delle nostre preoccupazioni di ascoltare la sua voce. E vi voglio dire una cosa, sapete, Dio è un grande comunicatore, e quando non riesce a parlare a noi attraverso la parola, Lui usa il linguaggio dei segni, e i segni possono essere molto dolorosi per noi. Perché Dio, che ci ama, non ci lascerà sviare per la nostra perdizione. E allora, e concludo, come possiamo favorire l'opera dello Spirito Santo? Certo, astenendoci da ogni specie di male, ma facendo il bene. Quindi, è l'opposto di quello che abbiamo ascoltato. Noi dobbiamo misurare anzitutto il grado di pace che c'è nella nostra vita, nella nostra mente, nel nostro cuore. Quanta pace c'è in noi? La misura della pace, che è la misura dell'opera dello Spirito Santo. Grande pace hanno quelli che osservano i tuoi statuti, dice nel Salmo 119, grande pace hanno quelli che osservano i tuoi comandamenti. Quanta pace abbiamo? Possiamo dire che abbiamo grande pace nel nostro cuore? Se non è così, allora dobbiamo rimettere il governo delle nostre anime nello Spirito di Dio. Diamo allo Spirito di Dio, diamo allo Spirito Santo il timone. Sibbes usa un linguaggio che potrebbe sembrare appunto un po' mistico, però è interessante. Lui dice: lasciamo che lo Spirito Santo pensi in noi, desideri in noi, preghi in noi, viva in noi, faccia tutto in noi. Impegniamoci affinché possiamo essere in una condizione tale che lo Spirito possa operare in noi. Come uno strumento musicale, quando è accordato, non dà alcun suono se non è toccato. Teniamoci aperti e sensibili al tocco dello Spirito Santo. Sembra un pentecostale, come parla Sibbes, ma in realtà è un cristiano, è un uomo che ha esperienza dell'opera di Dio in senso autentico, non come tanta gente. Oggi vedevo uno di questi predicatori pentecostali della peggiore specie che stava sul pulpito e cominciava a ridere la santa risata, poi scendeva in mezzo alla gente, faceva cose da pazzi. Non è quella l'opera dello Spirito Santo. Ma quando noi ci mettiamo all'ascolto della parola di Dio, nel silenzio, nella nostra cameretta di preghiera, e aspettiamo e chiediamo e supplichiamo il Signore, certamente Dio Spirito Santo, che si compiace, pregherà in noi, vivrà in noi, penserà in noi. Lo dice l'apostolo Paolo, affermò che non era più lui a vivere, ma Cristo viveva in lui, e per far ciò è necessaria una grande dose di rinuncia a noi stessi. Quindi studiamoci di obbedire in ogni cosa, rimettiamo il governo delle nostre anime allo Spirito Santo, combattiamo ogni peccato conosciuto, facciamo attenzione alle riprensioni della nostra coscienza. Quando siamo convinti di peccato, assumiamo sante risoluzioni. Quando qualcosa ci convince, segniamocela e prendiamo un proposito dinanzi a Dio, e chiediamo al Signore che ci aiuti a vivere una vita davanti al suo cospetto, usando tutto quello che ci dà in termini di provvidenza e di grazia per la sua gloria, generosamente, gioiosamente, santamente. E facciamo attenzione ai peccatucci, a quelle cose che ci sembrano piccole, che però una ad una si accumulano e ci fanno incallire davanti alla presenza di Dio. Sapete, molti di noi, credo, hanno almeno qualche volta nella propria vita rimpianto i tempi della propria infanzia spirituale. E per quale ragione ci sono stati momenti molto gioiosi nella nostra vita cristiana e forse alcuni di noi oggi dicono: questo non è il caso in questo momento? Beh, probabilmente quelli erano i tempi in cui ci facevamo uno scrupolo in più piuttosto che uno in meno, e c'erano delle cose che erano insopportabili per noi che poi piano piano sono ritornate a far parte della nostra vita: partecipare a certe conversazioni, l'uso di un certo linguaggio, vedere certi programmi o certe scene di un film, frequentare certe compagnie, certi luoghi. Fratelli, noi siamo cristofori, cioè portatori di Cristo, se me lo permettete, pneumatofori, cioè portatori dello Spirito nel mondo. E noi siamo quelli che spandono l'aroma di Cristo attraverso di noi, dove andiamo, perché siamo templi dello Spirito Santo. E la domanda è: ne abbiamo noi consapevolezza? Ne hanno consapevolezza quelli che sono accanto a noi? Lo sentono questo buon odore di Cristo a vita o a morte? Allora, non spegnete lo Spirito e attenetevi al bene, fuggite il male, astenetevi da ogni specie di male. Noi, se non lo dobbiamo spegnere lo Spirito, dobbiamo impegnarci piuttosto a ravvivarlo. Come lo ravviviamo? O che nessuno di noi abbia mai a dover sentire le parole: se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma esso è nascosto agli occhi tuoi. Vi ricordate cosa Gesù disse, queste parole a Gerusalemme? Se tu sapessi cosa occorre alla tua pace, che è frutto dello Spirito, però tu non lo vedi, cosa occorre alla tua pace? Beh, lo ripeto per l'ultima volta: occorre alla tua pace vivere nell'umiltà e nel rispetto delle relazioni, avendo riguardo e amore verso coloro che Dio ha posto come tua guida. Sono uomini e persone che peccano? Sì. I mariti sbagliano, i pastori sbagliano, i conduttori di chiesa sbagliano. Ma la parola di Dio, i datori di lavoro sbagliano? Ma noi dobbiamo avere rispetto, amore e anche un grado di ubbidienza nella misura in cui ci indicano la via di Dio. Quindi vivere nell'umiltà e nel rispetto delle relazioni, correggere chi sbaglia, farlo amorevolmente, pazientemente, ma lealmente e fedelmente. C'è qualcuno che sbaglia, il tuo dovere non è quello di tacere per evitare guai, ma di dire la verità. E questo servirà per la tua pace. Abbandonare ogni forma di vendetta, impegnandoci a fare il bene a tutti. Non restituite il male. Rispondete con il bene, con l'affetto, con l'amore, con la benedizione a chi vi maledice. E se pensiamo che qualcuno ci stia facendo del male, replichiamo con il bene. Possiamo conquistarlo con il nostro bene o possiamo accendere dei carboni ardenti. Ma sarà il bene che ricevono da Dio. Vivere nella gioia cristiana, nella preghiera costante, coltivando uno spirito grato. Questo possiamo farlo. Signore, dammi la gioia del tuo Spirito. Signore, dammi uno spirito grato. Signore, fa che io possa continuare a pregare senza stancarmi, intrattenere lo Spirito Santo, conservando, meditando, obbedendo alla parola profetica, facendo il bene e fuggendo il male in ogni sua forma. Queste sono le cose che servono per la nostra pace. Vedete come la ricetta non è così difficile. Che ci aiuti il Signore a ravvivare il dono che è in noi. Chiniamo il capo.